siamo di fronte alla tua parola e noi ti ringraziamo perché tu non sei un Dio muto, tu sei un Dio, il Dio che parla, il Dio che rivela se stesso. Ti ringraziamo, Signore, perché il tuo Spirito, Signore, ancora ci istruisce, ci accompagna. E ti chiediamo questa mattina, Signore, che questo momento di ascolto alla tua parola possa essere da te benedetto e da te protetto e accompagnato, affinché il seme del Vangelo, Signore, piantato nella nostra vita possa produrre frutto per la tua gloria. Allontana da noi ogni distrazione, Signore, ogni cattivo pensiero, e fai che il nostro ascolto alla tua parola sia un ascolto attento, generoso, che tu possa continuare, Signore, a cambiare, a rinnovare ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Il testo che abbiamo letto è uno dei testi più noti, più conosciuti di tutta la Bibbia. È uno dei testi che anche i non cristiani conoscono. È uno dei testi che in qualche modo fanno parte del nostro patrimonio, che noi vogliamo o no. È un testo molto forte, molto efficace. Sapete perché? Perché è un testo familiare. Perché fin da piccoli siamo stati esposti un po' a questo testo. A volte non l'abbiamo capito, a volte l'abbiamo semplicemente recitato, e a volte ci siamo, come dire, lo abbiamo considerato come un pilastro, ma è un qualcosa che c'è. Però se noi lo guardiamo attentamente, questo testo è un testo che nella sua brevità, nella sua semplicità ci dice delle cose preziose, ci dice delle cose importanti. E io questa mattina vorrei incominciare assieme a voi un cammino fatto di 6 tappe sulla preghiera del Padre Nostro. Guarderemo petizione per singola petizione, perché in questa preghiera che Gesù ha lasciato c'è molto che vale, che ancora oggi è importante per la nostra crescita e per la nostra formazione come discepoli di Gesù Cristo. È un testo che conoscono anche i non credenti. Rimasi colpito qualche anno fa, quanto in occasione dei funerali di Lady Diana. Ve li ricordate, 10-15 anni fa, una massa enorme di uomini e donne, 2 milioni pare che fossero al corteo. In modo improvviso e silenzioso iniziarono tutti a recitare, a pronunciare questa preghiera. Padre nostro. Fece un certo effetto. Senz'altro molti di questi non conoscevano il Signore, senz'altro molti di questi non sapevano neanche cosa fosse il Vangelo, ma questa preghiera rappresentava un collegamento, un gancio importante per molti di loro. È una preghiera che mette d'accordo le vecchie generazioni con le nuove, perché questa è la preghiera che Gesù ha insegnato, e guarderemo adesso cosa significa. Abbiamo due testi nel Vangelo in cui questa preghiera è presentata. Una è nel Vangelo di Matteo e l'altra è nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca è più sintetica. Se voi la guardate in Luca 11, è una preghiera ancora più essenziale. Quella di Matteo nel corso della storia si è subito imposta come la versione, diciamo così, più conosciuta. Tant'è che nella Didache, un testo del primo secolo, che veniva usato nelle chiese per istruire i cristiani, si consigliava di leggere questa preghiera almeno 3 volte al giorno, per concentrarsi continuamente sul Signore. Il rischio qual è stato, sapete qual è stato? È quello di essere entrati in un automatismo, di fare diventare questa cosa una qualcosa di rituale, di formale, secco, senza vita. Ma non era così. E ancora oggi, ogni volta che una chiesa cristiana in una celebrazione pubblica si espone, questa è una preghiera che viene recitata, ma spesso non capita. È un modello della vita cristiana. Guardate, questa preghiera viene data dal Signore Gesù ai suoi discepoli, perché i suoi discepoli non sanno come pregare, hanno il bisogno di pregare, ma non capiscono bene come fare, non sanno in quale direzione devono andare. E Gesù dice, versetto 9, voi dunque pregate così. Voi dunque pregate così, cioè, ecco, io vi do adesso un modello, Io vi do adesso qualcosa che voi dovete prendere in considerazione nella sua semplicità. Questa preghiera è un modello per la vita cristiana. Questa preghiera è una cornice per la nostra vita. È unica, non è imitabile. È una preghiera semplice, ma non è semplicista. Sapete, c'è differenza tra la semplicità del Vangelo e il nostro semplicismo. Il Vangelo è semplice perché è essenziale, perché va diretto al punto. Molte volte noi invece ricerchiamo un semplicismo che è banalità, che è superficialità. La preghiera del Signore Gesù è una preghiera semplice, ma non è banale, perché va diretta alle questioni importanti. E guardate questo modello che Gesù dà. Non è un modello improvvisato, non è un modello che Gesù in qualche modo pone lì e lancia così, dice voi pregate così, e se voi vedete questa preghiera, in questa preghiera c'è una struttura, si inizia con Dio Padre, si inizia col Creatore del cielo e della terra, poi si passa al regno di Dio, al regno del suo Figlio, poi ci sono delle benedizioni fisiche, fai in modo che io possa continuare a vivere giorno, dammi il pane quotidiano, libere le benedizioni spirituali e poi ancora ringraziamento perché a te appartiene la gloria. Una preghiera che ha un'ossatura, uno scheletro importante. E chiude in questo modo come il progetto di vita che ognuno di noi dovrebbe coltivare. La gloria del Signore perché a te appartiene a ogni cosa, perché la gloria, Signore, deve andare a te. Questa è la preghiera, è un modello. Non deve essere recitata, non deve diventare un pronunziare vano, ma è un modello che va seguito nella nostra vita cristiana. E se noi ci avviciniamo a questa preghiera, dobbiamo sentirci un po', come dire, come se stessimo entrando in un luogo santo, in un luogo particolarmente forte, perché questa è la preghiera che Gesù ha insegnato. E noi non abbiamo nessun diritto di non avvicinarci ad essa, di evitarla. Ora guardate la prima cosa che mi ha colpito in questo testo, è che i discepoli non sanno come pregare. E cosa fanno i discepoli quando scoprono che non sanno cosa pregare? Chiedono un insegnamento sulla preghiera. Amici, i discepoli vogliono un insegnamento sulla preghiera. Ora guarda, se noi ci guardiamo attorno a noi, al nostro mondo, la prima cosa che ci viene detta, e a volte anche con, come dire, con ovvietà, è questa: tu non hai bisogno di nessun insegnamento per la preghiera. È sufficiente che tu chiudi gli occhi e qualunque cosa ti passi per la mente tu preghi. Non chiedere a nessuno come fare. La preghiera in qualche modo è automatica. No? Non è così. I discepoli hanno bisogno di essere istruiti sulla preghiera. E se loro che sono stati materialmente con Gesù hanno bisogno di istruzione su come pregare, quanto più noi, io e te, a che abbiamo bisogno di capire come dobbiamo fare. Certo, è vero che la preghiera deve essere un risultato spontaneo della nostra vita, lo deve essere. È vero che la preghiera deve essere autentica, non ipocrita, deve essere autentica. Però non può essere il frutto di una improvvisazione superficiale, senza riflessione. Gesù ci insegna come pregare. La preghiera è un'istruzione, ha bisogno, la nostra vita di preghiera ha bisogno dell'istruzione di Gesù su come fare. Guarderemo quello che il Signore dice, perché questo è un modello che ci istruisce in questa direzione. E quindi, fratelli, non allontaniamoci, cioè non confondiamo spesso. Se voi guardate le preghiere della Bibbia, la cosa straordinaria nella parola di Dio è che molte preghiere che troviamo nella Bibbia sono preghiere, come dire, pensate. Sono preghiere che sono il frutto di un'attenzione, di una riflessione, dopo aver masticato la parola del Signore, allora ecco che la preghiera sorge in modo possente, come all'onore di Dio stesso. Ora guardate, ai tempi antichi, sapete, la preghiera non era, la preghiera spontanea non esisteva. non dico che non deve esserci, ci deve essere, ma quando Gesù parla nei tempi, no, nei vari tempi, quasi mai le persone erano autorizzate a pregare spontaneamente. Dovevano seguire comunque un rituale. E veniva, era un atto formale, un atto liturgico, no? E quindi bisognava stare attenti alle cose pronunciate, perché le cose dette erano importanti. Tant'è vero che tutti gli uomini e le donne di Dio nella Bibbia, sapete cosa facevano? Memorizzavano la parola di Dio. Memorizzavano la scrittura. C'era la Bibbia, veniva imparata a memoria, ma non così tanto perché quando io pregavo, quando io parlavo a Dio dei miei problemi, lo facevo con le sue parole. E questo era una sicurezza, una protezione nella difficoltà, perché quando mi trovavo quando ci si trovava in una situazione di estrema difficoltà, ecco che la parola di Dio veniva alla mente e mi serviva da guida, da istruzione. Io pregavo con le parole che il Signore mi aveva insegnato prima. E guardate questa preghiera è davvero, amici, guardate il modello qual è. Ogni preghiera dovrebbe avere questo modello. Non le stesse parole, ma il modello è questo. Inizia con la lode. Inizia sempre con la lode, con l'adorazione. Inizia ad adorare il Signore. Inizia a concentrarti su chi Lui è. Poi ringrazia Dio. Ringrazia Dio per le cose che hai. Non lamentarti per le cose che non hai. Ma ringrazia Dio per le benedizioni che Dio ti ha già dato. Dopo confessa il tuo peccato, il tuo fallimento e chiudi ancora con il ringraziamento e con la gloria di Dio. Questo è il modello che ci insegna il Padre nostro. Loda il Signore per chi Lui è. Lodalo, concentrati, inizia da Lui, non iniziare da te stesso. Inizia da Dio e subito dopo ringrazialo per quello che Lui ha fatto nella tua vita. Non per quello che tu pensi debba fare, ma per le benedizioni che ti ha già dato. Confessa il tuo peccato e loda ancora, ringrazia ancora il Signore. Questa è una preghiera, questo modello è semplice, è rivoluzionario. Ora sapete, noi abbiamo un vantaggio però, rispetto ai discepoli del Signore Gesù. E il vantaggio è questo, che adesso lo Spirito di Dio è nella nostra vita e nel nostro cuore. E la parola di Dio dice che anche quando noi non riusciamo a pronunciare, ad articolare una preghiera, anche quando noi non sappiamo come pregare, la parola del Signore ci dice che lo Spirito di Dio ci assiste, ci aiuta, ci suggerisce, Lui fa in modo che le nostre parole siano opportune per la sua gloria. Romani 8 dice questo, prendetelo con me. Perché noi non potremmo pregare come Gesù vuole, se non per la forza e per la potenza dello Spirito di Dio che ci assiste nell'avere una vita spirituale di preghiera importante, sostanziosa. Romani 8. Anche quando non hai voglia, anche quando non sai come pensare, lo Spirito di Dio ci assiste in un modo straordinario, unico, che solo Dio può fare. Romani 8, verso 26. Allo stesso modo, ancora, dice Paolo, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché fratelli, siamo deboli, perché non riusciamo a pregare nel modo opportuno, a seguire le indicazioni che Gesù ci ha dato. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, però lo Spirito di Dio intercede per Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché Egli, lo Spirito, intercede per i santi secondo il volere di Dio. È lo Spirito Santo che ci permette a vivere una vita di preghiera, una spiritualità sana, integra, autentica, non ipocrita. Togli lo Spirito di Dio nella vita del credente e non rimarrà nulla, neanche il credente. Perché se tu hai Dio, siamo arrivati alla fede, se tu e Dio siamo mantenuti nella fede, se tu e Dio possiamo crescere nella fede, se tu e Dio abbiamo un futuro nella fede, è perché lo Spirito di Dio opera in questo modo nella nostra vita e prende l'insegnamento che Gesù stesso ha dato e lo applica, e lo traduce, lo concretizza nella nostra vita. Questa è la preghiera che Gesù ci dice. Il Padre nostro, guardate, ci insegna anche a come usare bene il nostro linguaggio per parlare con Dio, perché queste parole, le parole del Padre nostro, sono parole valide, significative per me e te che abbiamo fede, ma queste parole sfidano anche il non credente a guardare chi è Dio. Io non so qual è la tua condizione questa mattina, ma se tu non conosci ancora personalmente il Signore, fatti sfidare dal Padre nostro, perché questa preghiera ti invita a conoscere questo Dio, a conoscerlo in modo personale, autentico, non formale. Guardate questa preghiera, è uno strumento, amici. E la preghiera è sempre uno strumento di grazia. Ora, noi spesso, sapete qual è uno degli errori che spesso io faccio, ma non credo di essere solo? È quello di confondere il fine con il mezzo. Nella Bibbia ci sono molte cose che sono strumenti per la grazia, cioè significa che sono mezzi per crescere nella fede, cioè per arrivare alla gloria di Dio. Spesso noi confondiamo gli strumenti con il fine. Il fine è sempre quello della gloria di Dio, dell'adorare Dio per chi Lui è. Invece noi spesso ci concentriamo sugli strumenti e perdiamo di vista il fine ultimo, che è quello della gloria di Dio. È come essere con una macchina. Se tu sei alla guida di un'automobile, questa automobile può essere potente quanto tu vuoi, ma se non conosci la direzione dove devi andare, se non sai qual è il cammino che devi percorrere, tutta quella potenza, quell'automobile, no, quella bellezza, non serve a poco, anzi, a volte può essere più dannoso che altro. Quindi la preghiera è un mezzo, non è il fine. Il fine è Dio, è la sua gloria, è il suo regno, è il Vangelo. E questo ci insegna il Signore Gesù in questo modo. Vorrei dire anche un'altra cosa, amici, sulla preghiera. Perché spesso nel popolo di Dio si vive una divergenza che è dolorosissima, che è diabolica, tra la vita di preghiera e la verità e la dottrina. Spesso si pensa che una cosa è la spiritualità, un'altra cosa invece è la conoscenza biblica e la sana dottrina. La preghiera del Padre nostro mette queste due cose assieme. Cioè significa che tu non puoi essere, non puoi vivere in modo autentico la fede, no? Soltanto con una parte di questa. La storia della Chiesa aveva un motto, che era questo: guarda come una persona prega e capirai cosa crede. Guarda come una persona prega e comprenderai la sua fede. Ed è proprio così. La dottrina che non ti porta in ginocchio, la verità che non ti porta a inginocchiare tutta la tua vita davanti al Signore, la teologia che non ti conduce ad incrementare la preghiera, la vita di preghiera, il rapporto personale col Signore, non è buona dottrina. Ma d'altra parte, la spiritualità che ti allontana dalla dottrina, la spiritualità che ti allontana dalla verità, dallo studio, dalla responsabilità nei confronti della verità, non è buona spiritualità. La sana preghiera conduce alla sana dottrina e la sana dottrina porta a una vita di preghiera sana. Queste due cose nel Padre nostro sono assieme, non possono essere separate. Non può esserci nella Chiesa cristiana una spiritualità che si nutre soltanto di una parte di cose, evitando la verità. E non può esserci un'attenzione alla verità che non si nutre di spiritualità, di passione e di preghiera. Purtroppo, amici, molti di noi si sono specializzati, e nelle chiese cristiane è successo così. E quanto ci si specializza in cose che non bisogna specializzarsi, succedono i guai. Iniziano a capitare i guai. Iniziano le divisioni, inizia la confusione, iniziano cammini un po' contorti. Ma nella grazia di Dio queste due cose sono assieme. Perché la più grande teologia che tu trovi nella Bibbia è sempre una teologia generata dalla preghiera. E le più grandi preghiere che trovi nella Bibbia, guardale, sono preghiere che hanno sostanza, che hanno verità, centimetro dopo centimetro. Amici, noi vogliamo crescere nel regno di Dio e quindi vogliamo imparare da questa preghiera. Io però ti dico subito, non usarla come un mantra, no? Non usarla come un mantra che devi ripetere, no? Perché non servirà a nulla. Usala come modello, adattala in modo intelligente alla tua vita concreta, giorno dopo giorno, e vedrai come il Signore ti accompagnerà. Guarda, e guarda cosa insegna su Dio, guarda cosa insegna sulla sua verità. E ricorda, spiritualità e verità devono baciarsi, sempre. Bene, detto questo come introduzione, io adesso volevo leggere con voi e commentare soltanto la prima petizione. Perché la prima petizione si trova verso 9. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E già qui, amici, è una rivoluzione. Padre nostro. Amici, non era comune per il popolo di Israele rivolgersi a Dio come padre, no? Nel mondo antico Dio quasi mai era considerato un padre. Era considerato il creatore, era considerato il sovrano, era considerato l'eccelso, era considerato, no, una persona, qualcuno di distante. Tant'è vero che anche Paolo, ad esempio, quando parla in Atti 17 ad Atene, lui dice, noi siamo frutto della sua eredità, Atti 17. Non parla con esattezza di Dio come padre. E nell'Antico Testamento i riferimenti a Dio come padre sono rarissimi. Salmo 78 verso 1 c'è un riferimento, ma non è così comune trovare nell'Antico Testamento il riferimento a Dio come padre. Nell'Antico Testamento il riferimento comune era quello del servo. Il rapporto di Israele con Dio non era quello tra figlio e padre, era il rapporto tra servo e padrone. In tutto l'Antico Testamento si sviluppa, Israele è il servo di Dio, Dio è il padrone, è il Signore, la sua signoria si esercita sul suo servo, e questo è anche ripreso molte volte nell'Antico Testamento. Paolo però dice, la Bibbia, il Nuovo Testamento però dice, no, qualcosa di più profondo. Dice che noi adesso non siamo più servi, siamo figli. Galati 4, verso 1, prendilo con me. Verso 4, ma quando, Galati 4 verso 4, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da una donna, nato solo la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Io e te siamo figli, perché siamo stati adottati. Non siamo più servi. Il nostro rapporto con Dio non è più un rapporto di servo e padrone, ma Dio ci ha adottati, siamo stati diventati figli di Dio per adozione. Cosa significa per adozione? Significa che non eravamo naturalmente figli, non abbiamo nessun diritto di fare parte della famiglia di Dio, non c'era nessuna qualità in noi che ci poteva far meritare un'eredità che l'eredità di Dio stesso. Ma Dio nella sua grazia, nell'amore verso il suo figlio, in Cristo, ci ha scelti, ci ha adottati. Tu che non facevi parte della famiglia di Dio, adesso ne fai parte. E ne fai parte non perché hai il sangue blu, ne fai parte per il sangue di Cristo, perché Gesù ti ha adottato, perché in Cristo Dio ti ha adottato. Noi siamo figli per adozione. Noi siamo stati adottati da Dio. Ora guardate, essere adottati è una cosa bella. Io sono contento che ci sono coppie nella nostra chiesa che hanno fatto questo percorso, altre che stanno facendo questo percorso, perché è una delle manifestazioni più chiare, visibile, dell'amore gratuito e generoso che Dio stesso ha. Essere adottati però per me e te è una cosa importante. Perché significa che io e te adesso abbiamo pienamente titolo a godere dell'eredità del Padre. Quell'eredità che prima era distante, lontana. Adesso abbiamo diritto a parlare con Dio e ad avvicinarci a Lui come Padre. Guardate, amici, era uno scandalo per i discepoli sentire Gesù che parlava di Dio come Padre. Tu parli di Dio come Padre? Una relazione così tenera con Dio? È impossibile. Tant'è vero che quando Gesù dice, parla davanti ai farisei e dice, io e il Padre siamo uno, ve lo ricordate in Giovanni, no? Lo vogliono uccidere. Lo vogliono uccidere, lo vogliono far fuori perché lui si era fatto uguale a Dio, ci dice il testo in Giovanni 6. Cioè, Gesù che parla di Dio come Padre significa che adesso in me e te c'è un'affinità con Dio, c'è un'intimità con Dio che loro non immaginavano. Era impensabile poter coltivare questa intimità. Certo, la Bibbia aveva, come dire, parlava di immagine di Dio, ma era qualcosa di diverso. C'è Dio come Padre. È uno scandalo. E volevano uccidere il Signore Gesù per questo. Quando Gesù dice, chiama Dio Padre, Giovanni 5, verso 18, quando Gesù chiama Dio Padre, tutti erano con gli occhi aperti e dicevano, ma questo è pazzo, sta chiamando Dio Padre. Giovanni 5, verso 18, il Padre mio opera, Gesù dice loro, il Padre mio opera fin d'ora e anch'io opero. Per questo i giudei, più che mai, cercavano di ucciderlo. Perché non soltanto violava il sabato, che era già una cosa grave, no? Ma chiamava Dio suo Padre. Chiamava Dio suo Padre. Si faceva uguale a Dio, perché se tu hai un padre, tu hai delle qualità di quel padre nella tua vita. Tu hai delle caratteristiche. E questa percezione ha creato molto disturbo. Amici, il cristiano, sai chi è il cristiano? Il cristiano è uno che ha Dio come padre. Il cristiano è uno che ha Dio come padre. E può osare di rivolgersi a Dio come padre. E essere padre è diverso da essere creatore, perché c'è intimità, c'è affinità, c'è qualcosa che va più oltre la relazione fisica. Dio è nostro Padre. Nel Vecchio Testamento, tu per avere intimità con Dio dovevi obbedire alla legge e rispettare la legge. 613 regole. E guai se non ne rispettavi una. E guai se non obbedivi in modo attento a tutte le istruzioni dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento, in continuità, la legge è adempiuta in Cristo. E tu adesso puoi piacere a Dio perché Dio è tuo Padre in Cristo. Tu non devi obbedire perché devi obbedire. Tu ami tuo Padre perché lo ami, vivi in modo diverso. Dio è nostro Padre. Ora, amici, se Dio è tuo Padre, se Dio è mio Padre, questa è una rivoluzione. Perché chi è quel figlio che almeno di striscio non assomiglia a suo padre? Chi è quel figlio che non ha delle caratteristiche del padre nella propria vita? Ci deve essere qualcosa nella nostra vita che deve riflettere le caratteristiche divine. La sua compassione, la sua giustizia, la sua passione, il suo amore, la sua determinazione. Dio è assoluto E noi possiamo avere rapporto con Dio, però la nostra identità adesso è definita dal nostro Padre. Amici, possiamo rivolgerci a Dio, nostro Padre. Però ricorda, quando tu lo fai, chiediti anche: com'è la mia vita? Quali caratteristiche? Come somiglio a mio Padre? Cosa gli altri vedono di mio Padre? Quali sono i segnali che do al mondo esterno? Quali sono i tratti, non somatici, perché Dio è spirito, ma quali sono le virtù, gli atteggiamenti, le parole, le attenzioni, le cure, che trasmettono la mia figliolanza, il mio essere figlio del Padre? Quali sono? Dio è relazione. Qual è tutto questo che viene? Sapete, amici, noi siamo stati per grazia scelti da Dio, integrati nella sua famiglia. Ma ci deve essere affinità, ci deve essere somiglianza adesso, ci deve essere qualcosa che parli di Dio nella nostra vita. Ci deve essere. Somiglia a tuo Padre. Somiglia a tuo Padre. Amici, due sfide qui. La prima sfida è una sfida culturale. Tu parli con la società di oggi e ti dicono: insomma, Pippo, è un testo viziato nel genere. Dio come padre, perché non come madre? E molte persone si sono fermate qui perché dicono: la Bibbia è un testo, no, che fa delle differenze di genere inopportuno. Parla di Dio come padre e trascura la madre. A parte il fatto che non è vero. A parte il fatto che nella Bibbia io e te siamo tutti comunemente in una condizione femminile. Se tu appartieni a Cristo, fai parte della sposa di Cristo. E un giorno si celebreranno le nozze dell'agnello, tra l'agnello e la sua sposa. Io e te saremo comunque, no, in questa relazione. Ma la Bibbia, nella parola di Dio, Dio ha deciso di rivelarsi come padre. Non è un qualcosa di culturalmente condizionato, è una determinazione della sua volontà. Dio ha voluto che nella sua manifestazione a noi venissero fuori queste caratteristiche di essere padre. Perché il padre ha l'individuazione, la determinazione, l'accompagnamento, la protezione, eccetera, eccetera. Dio ha scelto in questo modo. In Dio siamo al sicuro. Lui non è nella Bibbia è vero, ci sono parti in cui si parla dell'amore di Dio come dell'amore di una mamma per i suoi figli, ma c'è una preferenza chiara di cui noi non possiamo nascondere, non possiamo essere disturbati da quello che la Bibbia parla, dice, afferma su Dio come padre. Dio è principalmente nostro padre. È con grande dispiacere che alcune versioni della Bibbia contemporanea, sapete cosa fanno, soprattutto in lingua inglese? Tolgono padre e parlano di Dio come padre / madre. In questa identificazione, no, di confusione di genere. Non è così. Dio è padre. E noi siamo la sposa. Il genere femminile è sufficientemente rappresentato nell'economia divina. Ma c'è qualcosa di più però che viene fuori in questo. C'è qualcosa di più che viene fuori ed è come dire, un problema con noi come genitori. Un problema con noi come uomini. Perché spesso noi abbiamo problemi con Dio, sai perché? Perché abbiamo avuto padri problematici. Spesso abbiamo problemi con Dio perché abbiamo avuto nella nostra esperienza genitori che in qualche modo hanno fatto di tutto per invalidare, squalificare l'immagine biblica di Dio. Spesso io e te abbiamo difficoltà a crescere nella fede perché non abbiamo visto in nostro padre nessuna buona qualità. Perché non c'è stata nessuna relazione autentica con nostro padre, perché nostro padre spesso ha usato violenza o ha abusato, ha manipolato la nostra vita. E spesso noi abbiamo difficoltà a rivolgerci a Dio, a vivere come figli di Dio, perché questo Dio padre in qualche modo ci richiama il nostro padre terreno. Quante volte il nostro padre terreno ha sfigurato l'immagine di Dio nella nostra vita? Chi non ha avuto delusioni? dai propri genitori. Non è così, ho conosciuto persone che fanno fatica a pronunciare, amici, questa preghiera, perché o non hanno conosciuto mai il loro padre, o perché il loro padre è stato un abisso, un fallimento continuo. Ho conosciuto persone che appena sentivano parlare di Dio come padre, fuggivano, perché se Dio era come il loro padre, non meritava la loro attenzione. Dio, però, è diverso. Io voglio dirti questa mattina che qualunque sia il tuo rapporto con il Padre terreno, qualunque sia stata la tua relazione con i tuoi genitori o con il tuo papà, Dio è infinitamente diverso. Dio è infinitamente diverso anche se tu sei stato abbandonato da tuo padre, anche se tu sei stato maltrattato da tuo padre, anche se tu sei stato sconsiderato da tuo padre, anche se sei stato picchiato da tuo padre, anche se sei stato abusato da tuo padre, anche se sei stato ignorato da tuo padre. Dio non è così, Dio ci accoglie e ci abbraccia perché Lui è il vero padre. Tutti sappiamo, amici, quanta incidenza ha nella nostra vita un rapporto distorto con il padre. Ti segna per tutta la vita. Con Dio però possiamo recuperare. Con Dio però c'è speranza di ricominciare. Con Dio come padre, qualunque sia la grandezza del fallimento del tuo padre terreno, qualunque sia la mancanza che tu senti di questa figura, con Dio puoi avere un vero padre. Puoi rivolgerti a Lui e dire: papà. Solo Dio può farlo. Cari amici, noi apparteniamo a Lui. Quindi Dio siamo al sicuro. Lui è nostro padre. Lui non ci lascerà andare. Spesso noi siamo nella nostra vita spirituale come gli adolescenti ribelli, no? Per cui si aspetta che un giorno si ritornerà umani, no? Incominciano a protestare, a arrabbiarsi, a fuggire, a fare stupidaggini, a fare danni. Però Dio è come quel buon genitore che dice: io sono qua e ti aspetto. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Dio è lì. E Dio fa festa con noi quando torniamo a Lui. Questo è il nostro padre. Amici, però è anche una sfida per noi come padre, per noi come padri. Come stiamo costruendo? Io non so se tu hai figli, ma come stai costruendo la tua relazione con tuo figlio? Stai educando tuo figlio? O stai meramente, come dire, occupando un ruolo senza sostanza? Cosa stai trasmettendo ai tuoi figli? La giusta passione? Le giuste caratteristiche che un padre, virtù che un padre dovrebbe portare al proprio figlio? Stiamo seguendo il modello di Dio Padre nella nostra relazione con i nostri figli? Oppure siamo lontani miglia da questo modello? Anche se tu sei stato, come dire, un figlio perfetto, anche se tuo padre è stato un genitore perfetto, io voglio dirti questa mattina che Dio è un modello anche per noi genitori, per prenderci davvero cura fino in fondo dei nostri figli, per pensare al loro bene, al loro futuro, alla loro prospettiva. Dio provvede per noi giorno dopo giorno. Lui provvederà per noi un futuro glorioso. In Lui c'è una eredità certa. Dio sta investendo, come ogni buon padre, Dio sta investendo nei Suoi figli. Amici, non abbiamo bisogno di mammi. La nostra è una società che più che mai ha bisogno di uomini che siano padri, secondo il cuore di Dio. I generi sono un dono di Dio, il genere è una diversità, la diversità di genere è una grandezza, uno dei doni meravigliosi che Dio ci ha dato. Ma noi dovremmo fare di tutto per coltivare nelle nostre famiglie e nella nostra società modelli sani di genitorialità, centrati sulla parola, sulla cura, sul rispetto, sulla protezione, sull'autorità. non mai sull'abuso, sulla violenza e sulla manipolazione. Dio Padre, Dio è nostro Padre. Ma è solo la prima parola che c'è del Padre nostro. Perché subito dopo, in Matteo 6, ci viene detto, Padre nostro che sei nei cieli. Questo Padre che è nostro, per cui non è soltanto solitario, non è un Padre individuale, è un Padre nostro, è un Padre della... come comunità andiamo al Padre, è nei cieli. Ora sapete, quando la Bibbia parla di cielo, ne parla sempre in duplice modo. Da un lato il cielo è parte della creazione di Dio, Genesi 1, Dio ha creato il cielo e la terra, e gli astri e i pianeti abitano i cieli perché sono la creazione di Dio. Però quando Dio parla dei cieli, Dio parla dei cieli anche come riferimento spirituale. Il cielo è il luogo dove Lui abita, dove la sua presenza, come dire, vive. È un luogo che è popolato dagli angeli, dall'esercito di Dio stesso. E Dio ci dona una giusta prospettiva qua. Io non so quali siano le condizioni della tua vita, però, questa mattina fai uno sforzo di alzare il tuo sguardo al cielo, perché è in cielo che Dio è. Vi ricordate Giobbe? Le lamentele di Giobbe erano infinite, quanti i suoi guai. Però in Giobbe 38 c'è una parola che Dio dice a Giobbe. Dice, caro Giobbe, adesso calmati, smettila di lamentarti, guarda il cielo attorno a te. Perché vuoi contestare ancora con me? Dove eri tu quando io ho creato il mondo, la terra, il cielo e il sole? Contempla il cielo. Alza il tuo sguardo in mezzo ai tuoi problemi per vedere la gloria del Signore, la sua presenza, la sua dimora. Dio è nei cieli. Come i miei pensieri sono al di sopra dei vostri pensieri, ve lo ricordate, Isaia 55, verso 9? Come il cielo è al di sopra della vostra testa. Dio è un Dio che abita nel cielo. E i cieli stessi dichiarano la gloria di Dio. Allora, amici, no, Dio è nei cieli, ma malgrado Lui sia nei cieli, si è rivelato personalmente a noi. Dio si è rivelato nella nostra vita, in Cristo. I cieli dichiarano la gloria di Dio, Salmo 19. Però questa gloria dichiarata noi l'abbiamo conosciuta, perché Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo se non colui che ci ha fatto conoscere la gloria del Dio celeste che qui in terra? Lui è il tabernacolo, il tempio, la presenza di Dio fatta carne. Dio è spirituale, è un essere spirituale, deve essere incontrato spiritualmente. Yuri Gagarin, negli anni 60, fu l'astronauta russo che camminò sulla Luna. E lui, con una certa supponenza, dopo questo cammino, disse: bene, ho attraversato i cieli e non ho incontrato Dio. Non è così. Non è così perché lui non ha incontrato Dio, perché Dio è spirituale. E Dio non abita i cieli materiali, la Via Lattea o altro. E dopotutto lui ha sbagliato, perché non serviva fare tutto quel viaggio per incontrare Dio. Non serviva andare fino alla Luna per incontrare il Dio della Bibbia. Bastava molto meno. Qual è la prova? Qual è la prova che Dio esiste? Qual è la prova che Dio c'è? Sapete, noi potremmo fare tutte le argomentazioni che vogliamo. Potremmo sviluppare le tecniche di apologetica, di difesa della fede. Potremmo parlare della prova dell'esistenza di Dio in modo matematico, filosofico, teologico, linguistico. Potremmo fare tutte queste cose che a volte possono essere utili, ma servono a poco. Perché la prova ultima dell'esistenza di Dio sono le vite cambiate. Sono le vite trasformate. Sono i ladri che non rubano più, sono i peccatori che non peccano più, sono gli zoppi che prima zoppicavano che adesso camminano, sono i ciechi che vedono, sono persone come me e te che non avevano nessuna speranza e che adesso sono state toccate e cambiate da Dio, che c'è una luminosità, una gioia nei nostri occhi che nessuno può mai togliere. Questa è la prova dell'esistenza di Dio. La prova dell'esistenza di Dio non è tanto la nostra strategia. La prova dell'esistenza di Dio, che Dio è nei cieli, non è qualche tecnica, è l'opera dello Spirito di Dio nella nostra vita. Togli quest'opera e non rimarrà nulla. E io mi chiedo molte volte se noi abbiamo, come dire, fuggiamo da questa semplice verità. Perché lascia che il leone ruggisca. Non hai bisogno di strategie, lascia. Il leone non deve essere difeso, il leone deve essere lasciato come leone. Questa è la verità, non ha bisogno di appigli, di supporti umani. Dio è nei cieli, Dio è nei cieli, e Lui è alto, sovrano, Lui è nel suo trono alto, Lui può soccorrerci nella sofferenza. E l'ultima cosa che voglio dirti questa mattina è che questo Dio che è Padre, questo Dio che si trova nei cieli, a questo Dio noi dobbiamo santificare il suo nome, ci dice il testo. Dobbiamo santificare il suo nome. Ora, il nome nella Bibbia non è un'etichetta che si pone in modo casuale sulla persona. Il nome nella Bibbia è sempre qualcosa di importante. Se io ti chiamo in un certo modo è perché quel nome per te era importante. Vi ricordate? Adamo significa uomo che viene dalla terra. Dio chiama Abramo e gli cambia il nome. Ma anche Gesù, quando parla con Pietro, prima era Cefa, e Gesù gli cambia il nome in Pietro, perché il cambio del nome non era soltanto un cambio dell'etichetta, era un cambio di sostanza. Dio sia santificato il tuo nome, il Dio Yahweh, il Dio della Bibbia, il Dio del pruno ardente, il Dio santo, santissimo, che ha un nome che rivela la sua personalità, il suo nome deve essere santificato. Pippo, cosa significa santificare? Non significa costruire degli altarini. Santificare nella Bibbia significa mettere da parte. Santificare significa appartare. No? Esiste una terra santa perché è appartata per il Signore. Esiste una parola santa perché è la parola che appartiene al Signore. Esiste una vita santa perché è la vita che appartiene al Signore. Santificare significa mettere da parte, dedicare esclusivamente al Signore. Significa valorizzare, significa considerare in modo opportuno. Santifica il suo nome. Cioè considera Dio per quello che Lui è, valorizza il suo nome. Questo ha delle conseguenze anche nel nostro linguaggio. Noi spesso usiamo in modo improprio il nome di Dio. Noi spesso pronunciamo con leggerezza il nome di Dio. Non deve essere così. Perché c'è un comandamento che ci dice di non nominare il nome di Dio in vano. Cioè non approcciarti a Dio mai con leggerezza. Dio non è un intercalare che mettiamo lì in modo casuale. No, Dio, il suo nome deve essere santificato. Tant'è vero che in Matteo il nome di Dio è talmente considerato prezioso che molte volte, piuttosto che dire ad esempio il regno di Dio, Matteo dice il regno dei cieli. Perché sa che il nome di Dio deve essere protetto, valorizzato, santificato. Santifica il nome di Dio. Usa le cose di Dio nel modo opportuno. Dio non è un Dio con cui si può giocare. Valorizza il suo nome. Sii serio quando ti avvicini a Lui. Togli il linguaggio inopportuno. Non usare il nome di Dio così a sproposito. Dio è un fuoco consumante, ci dice Ebrei 12:29. Dio è un fuoco consumante, stiamo attenti quanto ci avviciniamo alle cose di Dio, alla sua parola, alla sua manifestazione. E se il suo nome di Dio deve essere santificato, allora io e te siamo chiamati a essere santi. Vuoi appartenere davvero al Signore? Se tu vuoi appartenere a Dio, entrerai in un processo di santificazione, di valorizzazione sempre di più. Qual è lo standard della tua vita? Qual è lo standard della tua vita? Siamo santi, amici, se noi siamo persone tutte di un pezzo. Se noi siamo in chiesa quello che siamo fuori. Se noi usiamo un linguaggio in chiesa come lo usiamo fuori. Se noi abbiamo degli standard che valgono con i fratelli, che sono gli stessi standard che valgono fuori, siamo santi se manifestiamo la santità di Dio nella nostra vita, la sua giustizia, il suo amore per la verità, la sua compassione, la sua rivoluzione, la sua attenzione per i poveri. Santifica il tuo nome. Capisci che questa preghiera, che la preghiera del Padre nostro è una preghiera pericolosa. Perché se tu vuoi pregare come Gesù ci ha insegnato, cambia tutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È una dinamite, amici. È una dinamite. Questo è una preghiera per me, per essere cambiati, per essere trasformati da Dio, dal suo Spirito. Che il Signore possa farlo. Che il Signore possa agganciarti e cambiarti, rivoluzionarti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Vogliamo pensare a Dio come padre questa mattina. Forse nella nostra vita ci sono molte ferite. Forse ci sono situazioni non superate. Ma Dio è nostro padre. E questa mattina ci invita ad andare a Lui come un buon padre fa con i suoi figli. C'è un abbraccio che Dio vuole dare a ognuno di noi, dell'abbraccio del suo amore, della sua cura, la sua protezione. Signore, noi abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno della Tua opera, Signore. Abbiamo bisogno che Tu continui ad operare nella nostra vita. Abbiamo bisogno che nella nostra vita, Signore, sia chiaro che Tu sei il Padre, che noi siamo Tuoi figli, perché Tu nella Tua infinita grazia ci hai adottati. Noi non meritavamo, Signore, di far parte della Tua famiglia. Noi siamo stati innestati, noi siamo, Signore, dei ceppi impuri, Signore. Nulla nella nostra vita, Signore, richiamava Te. Non c'è nulla di buono, ma Tu nel Tuo amore ci hai conosciuti, ci hai incontrati, ci hai trasformati, ci hai salvati. Adesso fa, Signore, che la nostra vita possa essere coerente con questo messaggio. Fai che la nostra vita possa, Signore, davvero essere segnata dalla Tua parola, da questa preghiera, Signore. Signore, insegnaci a pregare. Perché abbiamo bisogno di Te, di conoscerti, di camminare nelle Tue vie. Te lo prego, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.